Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia, la pace e la gioia del Signore Gesù Cristo, il testimone fedele, il vivente, il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, siano con tutti voi. Signore Dio onnipotente, ascolta con bontà le preghiere del tuo popolo. Memori dell'opera mirabile della nostra creazione e dell'opera ancora più mirabile della nostra salvezza, ti preghiamo di benedire quest'acqua. Tu l'hai creata perché donasse fecondità alla terra e offrisse sollievo e freschezza ai nostri corpi. Di questo dono della creazione hai fatto un segno della tua misericordia. Attraverso l'acqua del Mar Rosso hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù e nel deserto hai placato la sua sete con acqua dalla roccia. Con l'immagine dell'acqua viva i profeti hanno preannunciato la nuova alleanza che tu intendevi offrire agli uomini. Infine, con l'acqua santificata da Cristo nel Giordano, hai rinnovato la nostra umanità peccatrice nel lavacro battesimale. Ravviva in noi, o Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo e donaci di essere uniti nella gioia ai nostri fratelli che sono stati battezzati nella Pasqua di Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. La sospensione dell'incredulità, che è anche chiamata la sospensione del dubbio, è una teoria o uno stratagemma, se preferite, usato in campo letterario, cinematografico o anche artistico in generale. E funziona in questo modo. Secondo questa teoria o questo stratagemma, i lettori o gli spettatori, in qualche modo attraverso un accordo non scritto ma reale con gli autori del libro o del film, accettano descrizioni di fatti e di fenomeni impossibili nella vita reale attraverso che cosa? Attraverso la volontaria sospensione del dubbio, che diventa quindi quella che si chiama la fede poetica. E allora attraverso questa fede poetica che cosa succede? Succede che noi possiamo vedere un film che parla di supereroi. Possiamo vedere un film dove gli animali parlano. Sappiamo tutti che i nostri animali parlano, ecco, non parlano un italiano correttissimo, ma questo non vale solo per gli animali a quattro gambe, ok? Oppure possiamo vedere la magia, appunto, sospendiamo l'incredulità, sospendiamo il dubbio per goderci una buona lettura, per goderci un bel film. È interessante perché se voi prendete un romanzo come Alice nel Paese delle Meraviglie, Alice è tutto costruito secondo questo presupposto. Che noi possiamo gustarci la scena di Alice che insegue il bianconiglio, lo stregato e tutte le altre cose. Se voi leggete invece un altro bellissimo romanzo, magari l'avete già letto, Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, sapete che è un romanzo che racconta la storia di 7 generazioni della famiglia Buendía attraverso proprio lo stile del realismo magico che dissolve il confine tra i vivi e i morti e offre ai vivi il dono della chiaroveggenza. Ecco, vi ho raccontato questa cosa, la sospensione dell'incredulità e la sospensione del dubbio, perché qualche scrittore, qualche pensatore e qualche giornalista dei tempi antichi e dei tempi moderni fondamentalmente cataloga i racconti evangelici dentro questa categoria. Alla fine noi fondamentalmente siamo quelli che leggendo il Vangelo, rischiamo di essere quelli che leggendo il Vangelo sospendono il dubbio, sospendono l'incredulità, dubbio e incredulità come dimensioni che vengono dalla nostra intelligenza, che vengono quindi dalla nostra razionalità, e per questo possiamo dire che la morte è stata vinta, anche se continuiamo a vedere che non è vero, che il Signore è il vivente, eccetera, eccetera, eccetera. È interessante che secondo questo presupposto l'incredulità è un dono che viene dalla nostra ragione, dalla nostra intelligenza. Fondamentalmente chi crede ragiona poco, ecco, gira e rigira, fondamentalmente torniamo su questo assioma. In realtà, nel Vangelo di oggi viene dichiarata una cosa che è esattamente all'opposto. Una fede vera è sempre e necessariamente razionale, coinvolge sempre e profondamente la nostra intelligenza, altrimenti diventerebbe stregoneria. Hegel scriveva tanti secoli fa: il sonno della ragione genera i mostri. E questo vale nella storia, vale nella filosofia e vale nella fede. Ci sono dei mostri che rischiano di essere generati da quelli che fondamentalmente è stata chiamata per secoli fede religiosa e magari forse non lo era, o almeno non lo era in senso evangelico. Tommaso ha toccato, o forse no, ha guardato le piaghe del Signore Gesù e a partire da questo arriva a una professione di fede. È interessante che questa professione di fede, questo invito che Tommaso riceve dal Signore Gesù, non è mai in Tommaso una sospensione dell'incredulità. È interessante che questa professione di fede avviene perché Tommaso non ha vergogna dei suoi dubbi. Non ha vergogna di mettere in discussione il racconto di altri. Voi mi parlate che avete visto il Signore, ma è passata una settimana e siete ancora chiusi qua dentro, pieni di paure, pieni di timori, timori per i romani, timori per gli ebrei, timori per la storia, timore di voi stessi. Ha senso che mi diciate questa cosa? È comprensibile, razionalmente, che avete incontrato il Signore e l'unica voce che parla nella vostra vita è la paura? Non sono parole che il Vangelo ci lascia. Mi piace, ecco, che Tommaso, che evidentemente era una che di paura non ne aveva tanta, perché andava e usciva, ecco, dal cenacolo, affrontava la città mentre gli altri erano chiusi dentro, magari ha fatto agli altri 10. È interessante perché il dubbio per Tommaso è sempre sinonimo di ricerca. È interessante, è sempre sinonimo di ricerca, è sempre sinonimo di domande. E la grande forza è che la domanda non riceve da Tommaso stesso la risposta. Perché vedete qual è il grande problema? Perché uno dice, nella vita è importante farsi le domande giuste. È vero. Su questo siamo tutti d'accordo. È vero. Qual è il gap di questa cosa? Che a volte ti fai la domanda giusta e ti rispondi da solo. È questo qui il problema. Perché se tu hai tutte le domande e hai tutte le risposte, non cammini, non cerchi, non ti confronti, non pensi. La tua mente è dormiente. Il tuo dubbio in questo caso sparisce alla svelta. Perché quando uno ha tutte le domande e ha tutte le risposte, arriva a un certo punto che non dubita più. Questo, non sempre, ma qualche volta, genera mostri. Qual è la grandezza di Tommaso? Tommaso è uno che dubita, che usa la ragione, che contesta un racconto che è in falsa sintonia con l'atteggiamento dei suoi condiscepoli, fa domande, ma a un certo punto attende risposta da un altro. E la risposta a Tommaso viene da Gesù. E notate che è una risposta molto bella, molto particolare, molto originale, anche il Vangelo di Giovanni è stato scritto con una tecnica molto molto bella, perché notate che la risposta non è un ragionamento, ma è Gesù che dice a Tommaso, tocca. La risposta è un contatto. Tocca le piaghe, tocca le ferite. La risurrezione, avete notato, non chiude le piaghe del Venerdì Santo. Come mai? Perché queste piaghe non sono solo o principalmente o esclusivamente il segno della sofferenza di Gesù. Se fossero solo queste, la risurrezione, che è la vita eterna di Dio, le avrebbe cancellate in un istante. Le piaghe restano perché sono il segno dell'amore di Gesù per Tommaso. Dell'amore di Gesù per ciascuno di noi. Allora restano. Allora si possono toccare, perché da quelle ferite non esce più sangue, esce luce. Notate, non la luce che toglie tutto il dubbio, tutta l'incertezza, tutta la fatica di essere discepoli, ma la luce per camminare. Ancora una volta, vedete, come il Vangelo di domenica scorsa, Maria Maddalena che corre al sepolcro, corre dal sepolcro, Pietro e l'altro discepolo che corrono al sepolcro, tornano indietro correndo. Vedete, la logica pasquale è sempre questa. Puoi scegliere di fermarti, che vuol dire di fermare la tua intelligenza, di fermare le tue domande, di fermare la tua ricerca, di fermare i tuoi dubbi, e questo spesso genera mostri, oppure puoi toccare le piaghe del risorto, il suo amore per te, che magari non toglie tutti i dubbi, ma una cosa l'amore la fa sempre, ti mette in cammino, ti dà la capacità di pensare a quello che credi, di farti domande importanti e di non essere così presuntuoso da pensare che hai tutte le domande e hai tutte le risposte per tutti i tempi, per tutti i momenti. Mi permetto anche di chiedervi di non cadere nel rischio contrario e uguale. C'è persone che non hanno nessuna risposta, perché non si fanno nessuna domanda. Evitiamo, nei limiti del possibile, seguendo lo stile buono di Tommaso, questo duplice rischio. O so tutto, tutte domande, tutte risposte sono in mio potere, oppure non so niente, non ho nessuna domanda, non ho nessuna risposta. Teniamo un po' un atteggiamento un po' più umano e un po' più umile, che è quello di Tommaso. Ho domande belle che vengono dalla voglia di pensare quello che credo. E credo che la risposta a queste domande tante volte è nell'amore di Dio, che in mille modi mi fa camminare. Mi fa camminare nella mia vita, magari per percorsi che non immaginavo, che mi dà risposte un po' indirette alle mie domande, ma sempre vere, e che mi dà la possibilità di credere che in tutto questo ho compagni di viaggio, perché gli altri 10, pur scalcagnati, diventeranno i compagni di viaggio di Tommaso, e Tommaso, incontrato il Signore, ritornerà ad essere un buon compagno di viaggio degli altri 10. Chiediamo davvero la grazia al Signore, che dà una beatitudine bella che riguarda tutti noi. Beati quelli che non hanno visto, eppure crederanno, di sentire davvero in noi questa cosa, che i nostri dubbi non sono la nostra maledizione, sono l'occasione per purificare le nostre domande. Che i nostri dubbi ci rendono prudenti davanti alle risposte che ci diamo noi a noi stessi con troppa facilità, e che la nostra mente, la nostra intelligenza è un dono grande, perché può vedere quella luce che promane dalle ferite piene d'amore del Signore Gesù. Ringraziamo il Signore perché in tutto questo, ancora una volta, la Pasqua ci dice che forse possiamo davvero provare ad essere felici. Perché altrimenti tutti i ragionamenti, tutti gli assiomi, tutti i discorsi, tutte le pratiche contano fino a domani mattina. Tommaso, alla fine di tutto, è diventato un uomo felice perché ha incontrato l'amore che l'ha messo in movimento. Chiediamo al Signore, così come siamo, così come stiamo, così come riusciamo ad essere discepoli, che però ci faccia venire la voglia di essere felici grazie a Lui, grazie alla Sua presenza, grazie alle risposte, quelle che vuole Lui, che ci dà alle domande, speriamo, un po' serie, che ci poniamo noi. Ci salutiamo con la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Il Signore sia davanti a te per guidarti. Il Signore sia dietro di te per difenderti. Il Signore sia sopra di te per illuminarti, il Signore sia dentro di te per donarti la sua stessa vita. Lui che è il buono e il misericordioso ti benedica, il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
Purificate, Signore risorto, con la vostra vita, andate in pace.